E quando stavo facendo proprio un passo dalla neve a un sasso che era lì di fianco, ho sentito un rumore un po' sordo, una specie di crack molto sordo, e alla mia sinistra, con la coda dell'occhio, praticamente un pezzo di neve aprirsi. A quel punto io ho sentito solamente un'aria fredda sulla schiena e sul collo e poi un gran tonfo.
La Dinamica è il podcast che racconta gli incidenti in montagna attraverso la voce dei loro protagonisti. Prima di tutto un ringraziamento e poi un benvenuto a Rudy.
Salve.
Raccontaci un po', prima di tutto, come di solito chiedo agli ospiti del podcast, di raccontare un po' la propria esperienza in montagna, prima di tutto.
Sì, allora praticamente io sono di Asiago e quindi ho sempre vissuto in montagna fin da bambino e conosco comunque un po' abbastanza, insomma, dai, l'ambiente montano, non alla perfezione, però ho fatto anche i miei corsi, ho fatto anch'io un po' la mia strada che mi ha avvicinato a un po' all'alpinismo, un po' naturalmente allo sci alpinismo. Non sono assolutamente un esperto, però almeno le regole base per andare in montagna, diciamo che le ho.
Ah, in particolare magari ti potrei chiedere un po' la tua esperienza sci alpinistica, visto che nell'episodio di oggi parliamo di un incidente di sci alpinismo in qualche modo, collegato all'attività sci alpinistica, anche se dopo vedremo che non è propriamente un incidente sci alpinistico.
Sì, certo. Allora, praticamente l'anno scorso, come ben sapete, è stato un anno caratterizzato da grandi precipitazioni nevose, e questo collegato anche un po' col mio hobby, che è anche fare la guida naturalistica, è stato, diciamo, un vantaggio, perché io avevo un sacco di tempo libero, una cosa che non mi è mai capitata, diciamo, nella storia. Di conseguenza, un po' da solo nelle montagne di casa, un po' con un amico in particolare, ma anche con altri, anche sulle montagne vicine, e abbiamo voluto fare molte più uscite di quelle che facciamo di solito. Questo è, diciamo, il quadro generale. Quel giorno in particolare di inizio aprile volevamo fare una cosa un po' particolare, uscire dall'altopiano. Noi qui abitando ad Asiago comunque siamo abituati a prendere la macchina in un quarto d'ora, mezz'ora, essere su qualsiasi tipo di piste di risalita che l'anno scorso erano chiuse, oppure anche su percorsi veri e propri di alpinismo, e quindi andare a sciare. Io faccio anche triathlon, faccio anche corsi in montagna, può dire che ero fuori, se non tutti i giorni, diciamo molto spesso. Quindi era anche un periodo verso aprile in cui ero, diciamo, particolarmente allenato comunque. Quel giorno in particolare, questo mio amico con cui abbiamo condiviso diverse uscite, mi propone di andare sul Corno del Pasubio a fare in particolare la Val Caprara, che io non conoscevo assolutamente. Anzi, avendo già un altro lavoro da seguire e essendo fuori praticamente tutti i giorni, non mi sono neanche tanto informato, sinceramente. Ho detto, va bene, ti sei informato tu, questo mio amico è più bravo di me, perché io parto sempre, come si dice, con la testa nel sacco, vado e quel che trovo, trovo, anche partendo tardi il pomeriggio. Mentre questo mio amico invece è molto bravo, perché si informa, telefona alle Proloco, telefona al CAI, sente altri amici per avere tutti i dettagli possibili riguardo a queste escursioni. E di conseguenza io mi aggrego, sono contento e sappiamo meglio gestire la cosa. In questo caso in particolare io venivo anche da una settimana abbastanza piena di carico, insomma, sci alpinistico e di corsa, e di conseguenza ero anche abbastanza stanco. Però questo mio amico ha cercato di convincermi, mi ha detto, ma no, ma tranquillo, la prendiamo un po', come si dice, la prendiamo un po' come una gita, partiamo un po' più tardi la mattina, poi andiamo su, vediamo com'è il tempo, poi decidiamo se arrivare in cima, dopo vediamo, non c'è problema, non preoccuparti. E siamo partiti, insomma, per questa escursione. Ci siamo trovati alle 7, alle 8 ad Asiago, siamo comunque partiti abbastanza tardi nel pomeriggio. Vi spiego un momentino com'è funzionata l'escursione. Noi siamo arrivati in fondo a questa valle, si parcheggia l'auto ancora su strada asfaltata, perché poi c'è il divieto, si fa alcuni tornanti, da lì c'è un sentiero di strada bianca che in circa mezz'ora, 40 minuti, ti porta ad un certo punto di questa Val Caprara, insomma, da dove poi si sale proprio verso la valle. Così abbiamo fatto, quindi noi siamo partiti abbastanza tardi per gli standard sci-alpinistici per questa escursione. Siamo arrivati in questa Val Caprara, appena siamo arrivati nella valle invece ci siamo accorti di un qualcosa di un po' particolare, nel senso che dentro questa valle una lunga lingua di ghiaccio, sembrava quasi un ghiacciaio per l'appunto, che scendeva anche più in basso, anche più o meno fin dove noi avevamo parcheggiato la macchina come quota. E da lì ci siamo resi conto che era un ambiente un po' anomalo. Solamente più tardi, un po' ragionandoci, abbiamo capito che in questa valle, qualche mese prima, era venuta giù una valanga decisamente importante. Quando siamo entrati, in questa valle, per poi proseguire con la nostra escursione in salita proprio nel mezzo della valle, e abbiamo trovato due sci-alpinisti. Loro stavano già scendendo, noi stavamo partendo di fatto, però questo non ci ha preoccupato perché non eravamo su un ghiacciaio, non è una zona pericolosa per crepacci o per altre cose, eravamo alla fine, noi siamo entrati in questa valle per cominciare l'escursione più o meno a 1100 metri, crepacci non ce ne sono, pericolo valanghe non ce n'era assolutamente, la neve era molto compatta, anzi un po' ghiacciata, per cui non era per noi questo un pericolo. Tanto per farvi capire com'è andata la salita, siamo usciti da questa strada bianca, abbiamo iniziato a fare un pezzo di questa valle dove era venuta giù la valanga per 200-300 metri, con le scarpe, senza sci, dovevamo ancora metterci lì, le avevamo nello zaino. E a quel punto c'era una piccola cascatina di 2-3 metri più o meno. Magari poi vi do anche una fotografia se c'è la possibilità di pubblicarla, che così
Sì,
poi.
eventualmente rimandiamo poi alla fine dell'episodio i nostri ascoltatori al sito dove usualmente per ogni episodio creo una pagina dedicata nel quale carico il materiale multimediale, si sarebbe detto una volta, relativo all'incidente. Quindi magari dopo lo ricordiamo con più dettaglio, però insomma, per ora prosegui pure.
Benissimo, d'accordo. Allora c'è questa cascatina non molto alta, da 2-3 metri. Si poteva scegliere, a destra c'era una lingua di neve, monte di neve più che lingua di neve, però non ci sembrava il caso. Sulla sinistra invece si poteva fare una piccola scalatina su facili roccette un po' bagnate, e abbiamo preferito di prendere questa strada, insomma, per superare questa piccola cascatina. Insomma, superiamo questa cascatina. Ed inizia la vera e propria valle. Sono venuti fuori circa 1600 di dislivello in salita e arrivando alla quasi la cima di questa valle, da questa valle buia in mezzo ai monti dove non si vedeva assolutamente niente, che mi aveva anche fatto un po' arrabbiare perché ero stanco, era molto ripida e non si vedeva niente intorno, siamo arrivati praticamente sulla vetta del Corno del Vesuvio, da dove si vede una vetta spettacolare. Si vedeva tutto il dente italiano, il dente austriaco, la chiesetta che c'è in cima, abbiamo visto il rifugio Papa, insomma eravamo contenti, una bella salita, una bellissima giornata con il sole. Da lì iniziamo con la nostra discesa, facciamo tutte le nostre valutazioni sul dove scendere, però noi non essendo particolarmente pratici di quella zona abbiamo preferito scendere più o meno dal canalone dove eravamo risaliti, insomma. A questo punto proseguiamo, arrivando fino in fondo, dove c'era questa cascatina che avevamo superato all'inizio. Da lì recuperiamo le scarpe, togliamo gli sci e decidiamo di fare invece la discesa sulle roccette dove eravamo saliti la mattina, praticamente guardando la cascata da sotto, sul lato sinistro c'erano queste roccette che più o meno si potevano arrampicare. In mezzo c'era questa cascatina, 2-3 metri, sulla destra invece, guardando la cascata da sotto, c'era appunto questo ponte di neve, che guardandolo da sotto non era proprio una cosa prettamente sicura, però guardandolo da sopra ci si poteva anche tenere ad alcuni alberi. Io ho detto, ma sì, dai, me la rischio, passo per questo ponte, se anche crolla questo ponte, a parte che la caduta sarebbe stata di un paio di metri, ma ho anche gli alberi per tenermi e non dovrebbe essere particolarmente pericoloso. Infatti, sono venuto giù senza gli sci, ma con gli scarponi. Le scarpe le avevo lanciate, proprio lanciate perché era una questione di qualche metro solamente, sulla neve sottostante. Sono passato senza problemi. E di conseguenza, subito dopo di me, anche questo mio amico ha passato questo ponte di neve e siamo arrivati sotto la cascatina incolumi, senza che il ponte di neve crollasse né succedesse niente. Da lì scendiamo ancora questi 300-400 metri lineari, una cosa del genere, e ci buttiamo fuori dalla valle sulla sinistra, dove appunto riniziava la strada che ci avrebbe riportato in circa una mezz'oretta sulla strada asfaltata per poi arrivare alle auto. E io di solito vado in montagna molto leggero, non mi porto mai niente, ho uno zainetto da 18 litri che è praticamente sempre vuoto, anche da mangiare mi sono portato proprio mezzo panino, ma e anche come acqua, anche se non pensavo di farmi le 600 metri di dislivello, ho portato praticamente solamente un mezzo litro di acqua. Quindi, siccome siamo arrivati sulla strada bianca, sani e salvi, una bella giornata, questo mio amico ancora stava sistemando le sue cose, io ho detto: ma guarda te, che scemo che sono stato, c'era una cascatina con l'acqua che veniva giù dalla valle, io ho finito l'acqua ancora 3-4 ore fa, potevo prendermene un po'. E allora ho detto: ma sai cosa c'è? Vado su a prendere un po' di acqua. Allora, sono tornato verso questa cascatina di cui vi ho parlato, insomma, per cui risalgo questo pezzo di valle. Quando mi avvicino a questa cascatina, mi accorgo che c'è questa cascatina proprio davanti a me, a circa 5 metri di distanza. Però poi questo rivoletto di acqua sulla destra che scende appunto per terra, un po' come fosse un fiumiciattolo, e poi va sotto la neve. Nella mia testa è passato questo pensiero: se vado sulla cascatina sono a circa 5 metri di distanza, prendo l'acqua che sta cadendo, però non è che in quei 2 metri là potrebbe inquinarsi, quindi mi risparmio anche questi 5 metri da fare a piedi, prendo l'acqua a terra e ho risolto il problema, insomma. Quindi mi sono spostato di 1 metro sulla destra e quando stavo facendo proprio un passo dalla neve a un sasso che era lì di fianco, ho sentito un rumore un po' sordo, una specie di crack molto sordo, e alla mia sinistra, con la coda dell'occhio, praticamente un pezzo di neve aprirsi. A quel punto io ho sentito solamente un'aria fredda sulla schiena e sul collo, io ero in maniche corte, con un gilet, senza né caschetto né un berretto né niente, con le scarpe normali. E ho sentito questo freddo alle spalle e poi un gran tonfo, neanche un gran tonfo, però tutto questo è durato talmente poco che non mi sono reso conto di quello che succedeva. Io ho solo sentito freddo alle spalle e mi sono sentito cadere, ma non mi sono reso conto di altro. A quel punto ho sentito questa gran botta, non ho perso i sensi di niente. Non so neanche io, mi sono un po' girato sul lato, però mi sono reso conto che respiravo in una maniera un po' particolare, perché mi veniva tipo da urlare più che da respirare. E non sentivo dolore, mi sono alzato e dove ero finito? Ero finito praticamente dentro una specie di stanza, da 6-7 metri quadrati più o meno, praticamente sotto a questa cascatina di 2-3 metri. Il fiumiciattolo andava avanti per qualche altro metro e poi sotto c'era la cascata più grande, cosa che noi non vedevamo assolutamente perché era tutto perfettamente coperto di neve. Il fatto è che con questo mio amico, mentre scendevamo, ci eravamo anche detti: ma ti rendi conto, qui sotto di noi, cioè qui ci saranno 10 metri di neve? Ci saranno, perché la valle era proprio piena, si vedeva che c'era tanta neve sul fondovalle, però non ci eravamo un po' interrogati come questa neve, da dove c'era la cascatina che non c'era assolutamente neve, a dopo si era arrivati a 10 metri di neve accumulata. Era una cosa che non è che avevamo bene, ma non è che ci siamo tanto interrogati su questo. Tutti passavano di là, siamo passati anche noi senza né problemi né niente, non c'era nessun segnale di pericolo, diciamo. Fatto sta che io mi sono ritrovato sul fondo di questa cascata più grande con l'acqua che mi veniva addosso, mi sono accorto che ero senza una scarpa. Era proprio sotto l'acqua, l'ho presa, ho iniziato a provare ad arrampicarmi su questa parete di roccia verticale per uscire da questo buco che vedevo sopra di me. In pratica era una specie di imbuto. Io ero su un imbuto dove da una parte avevo la parete di roccia verticale che per 5-6 metri era del tutto verticale e bagnata dalla cascata. Poi gli ultimi 4-5 metri erano un pochino meno. Quindi anche più comodi da scalare. Attorno a me, al lato destro, sinistro e dietro, c'era appunto neve, Però appunto mangiata dall'acqua che stava venendo giù dalla cascata, che aveva creato questa specie di caverna, però era neve proprio ghiacciata, era proprio ghiaccio. Io ho provato anche con le mani ad andare dentro la neve, però era proprio ghiacciata, non riuscivo a fare niente. Io lì non avevo piccozze, non avevo niente.
Sai più o
Dimmi.
meno, hai stimato più o meno a che profondità fossi rispetto all'uscita, diciamo, rispetto al manto nevoso?
Più o meno ero caduto per circa una decina di metri. Allora lì ero molto tranquillo, stranamente, non ero per niente agitato, anzi ero talmente tranquillo che ho detto vabbè, proviamo ad arrampicarci un attimo. E lì a quel punto ho provato ad arrampicarmi un attimo, però mi sono reso conto che non era fattibile, non era facile quantomeno, perché la parete di roccia che avevo davanti a me presentava pochi appigli, pochi appoggi. E erano molto bagnati, quindi molto scivolosi, per cui ho desistito subito. Non ho fatto neanche un mezzo metro, ho detto no, qui è troppo pericoloso perché va ben cadere un colpo e probabilmente non farmi male, però cadere un'altra volta da 5 metri su queste rocce dove sono caduto di schiena potrebbe non riandarmi così bene. Da lì praticamente ragiono, sono tranquillo, dico vabbè, c'è il mio amico, quindi. Poi però ci ho ragionato, ho detto, vabbè, io sono passato qui sopra, è crollato questo ponte di neve. Se arriva il mio amico e cade questo ponte e cade dell'altra neve, abbiamo due problemi. Il primo è che cade giù anche questo mio amico in un posto dove non prende il telefono, senza corde, senza niente, e siamo fregati. E poi c'è l'altro punto, per me ancora più importante, se cade il mio amico con dell'altra neve sopra di me, non stiamo parlando di un metro di neve, stiamo parlando di 10 metri di neve da valanga, quindi molto dura, molto pesante come il cemento sopra di me. Allora sì che non ne vengo fuori da qui. Per cui ho detto che il male minore era provare ad arrampicarsi e venirne fuori. E così ho provato ad arrampicarmi. Già il primo appoggio è stato difficile perché non riuscivo ad arrivare all'appiglio perché era un pochino più in alto, per cui ho dovuto andare completamente sotto la cascata. Da lì sono andato su un paio di metri. Poi non c'erano più appoggi, non sapevo più dove mettere la gamba destra. Vado su con la sinistra, c'era un piccolissimo appoggio da un paio di centimetri e con le scarpe che avevo, anche mezze slacciate, sono scarpe, vi ripeto, che uso per andare in ufficio, non era proprio questa cosa eccezionale su una roccia assolutamente liscia e scivolosa, però era l'unico posto dove potevo mettere il piede, l'ho messo lì e nel frattempo ero a circa 4 metri di altezza, mi sono accorto che non mi sentivo più le mani. Perché veniva giù acqua da questa valle completamente ghiacciata, con l'acqua molto fredda, su roccia molto fredda, e non mi sentivo più le mani, non riuscivo più a tenere la roccia. Per cui, in questa situazione, dove non era assolutamente non era il caso di cadere, ho staccato le mani e mi sono messo a muovere le dita per cercare di scaldarle il più possibile. Insomma, sarò stato lì qualche decina di secondi, immagino, a cercare di scaldarle un pochino. Poi ci sono riuscito, da lì ho fatto questi altri due passaggetti e sono arrivato nel posto dove iniziava ad essere meno pendente. E da lì, per fortuna, nel giro di ancora un paio di passi, appoggiando anche le ginocchia perché era un po' meno pendente, sono riuscito a uscire da questa cascata praticamente. Sono uscito e con l'aiuto di questo mio amico siamo riusciti ad arrivare prima via dalla neve. Poi sulla strada bianca, da lì mi faceva male la schiena, mi faceva male la caviglia, mi faceva male un polso e mi ha aiutato lui con i due zaini, tutti gli sci e un po' aiutandomi siamo riusciti ad arrivare in fondo alla strada bianca dove abbiamo ripreso le macchine. Io poi lì sono una persona un po' particolare perché io anche se sto male, prima devo sistemarmi completamente e solo poi prendere in mano la situazione. La mia testa caduta per caduta, sto bene, era una caduta. Invece, un paio di giorni dopo, mi è balenato un po' questa idea in testa. Io credo che in un qualche corso che avevo fatto, mi avevano parlato che se una persona cade da oltre, adesso non mi ricordo se erano 6, 8, 10 metri, è considerata grave, anche se sembra che stia bene. Per cui, dopo 2 o 3 giorni, ho detto no, guarda, io preferisco andare all'ospedale anche perché era 2 o 3 giorni che mi faceva parecchio male la schiena, la caviglia. Così siamo andati all'ospedale e lì è venuta fuori l'entità effettivamente di quello che mi è accaduto, cioè piccola lacerazione su un polmone, una vertebra rotta, una vertebra fratturata, il polso fratturato e una caviglia fratturata. Per cui era
Accidenti.
più grave di quello che pensavo.
Esatto, sembrava andata meglio. No, sulla cosa che hai detto prima, torno un attimo perché anch'io per esperienza personale posso parlare. Mi è successo un incidente di cui magari farò un episodio prossimamente, diversi anni fa, e anch'io una vertebra, una frattura, una vertebra, e io mi sarei alzato e mi sarei mosso, cioè sarei sceso con le mie gambe e quant'altro. C'avevo poi scoprire che la vertebra non solo era fratturata, ma aveva anche una piccola scheggia che stava andando verso la colonna, e quindi effettivamente tutte le manovre degli amici che mi hanno detto fermo lì, non ti muovere, e poi ovviamente il soccorso che mi ha messo la spinale e quant'altro, anche nel mio caso era un incidente di una certa entità, però sul momento, a parte il lieve dolore, io ero pronto a rimettermi in piedi e muovermi per conto mio, e la cosa avrebbe avuto degli effetti probabilmente molto molto più gravi di quelli che per fortuna in qualche modo non ha avuto, ecco. Quindi, solo
Sì,
per, così, per intercalare un po'
assolutamente.
il racconto con la mia esperienza diretta, e magari dopo ci torniamo sopra con calma.
E niente, quindi da lì poi è iniziato un po' lo star per riprendere un paio di mesi a letto e per fortuna adesso mi sono rimesso, potrei dire quasi al 100%, insomma, per cui è andata tutto sommato, è andata bene, anche se è stata una cosa che mi ha toccato abbastanza, una cosa decisamente inaspettata.
Sì, è un racconto veramente particolare il tuo, perché adesso, come a tutti, chiederò anche a te di fare una piccola analisi di quali sono stati gli errori che hanno un po' portato all'incidente. Però devo dire che, onestamente, da quello che mi hai appena raccontato, faccio veramente fatica a trovare degli errori che possono aver contribuito in maniera così predominante all'esito e all'incidente. Magari potremmo anche parlarne poi meglio con calma su alcune cose che mi sono venute in mente mentre parlavi, però prima di tutto lascio la parola a te appunto per questo eventuale
Sì,
elenco di errori.
guarda, in realtà la cosa, soprattutto nei giorni successivi, quando dopo il male c'era ancora, però insomma mi era un po' passato, ero lì fermo a letto e ho ripensato diverse volte a: ma dov'è che ho sbagliato per evitare di rifare un altro errore? Perché effettivamente dopo una caduta così mi fa strano essere ancora vivo, perché essere caduti da 10 metri di schiena senza né caschetto né niente su delle rocce e esserne venuto fuori da solo, raccontarlo e star bene è una roba che mi lascia un po' strano, per cui non vorrei ripeterlo, per cui ci ho pensato parecchio. Parto sempre tardi nel giorno, non parto mai la mattina presto per essere di ritorno già a metà mattina. Questa è una cosa che so che è sbagliata, però io faccio normalmente. La neve, sappiamo come si comporta, quando comincia a smollare, tiene molto meno. Però in questo caso specifico potrebbe essere stato un errore se fossi caduto dal ponte di neve della cascatina da 2-3 metri. Siamo nel pomeriggio, siamo in aprile, passo su un ponte di neve, questo si cade e cado anch'io. Sì, l'errore dov'è? Ovvio, vedevo il ponte, era caldo, non dovevo passare per il ponte, dovevo casomai passare da un'altra parte, ed è sempre meglio avere una corda nello zaino, casomai. Però non è successo lì, è successo in un posto dove non si vedeva assolutamente niente, dove crepacci non ce ne sono, per cui questo tipo di errore secondo me non c'è. Riguardando un video in particolare che ho fatto proprio lì nella zona, ho visto che 10 minuti prima della mia caduta c'era già un crepo delle dimensioni, una larghezza di circa 10 centimetri, una lunghezza di qualche metro, per cui però io a questa cosa non ci avevo fatto caso, perché lì ci eravamo passati di mattina, volevamo anche scendere per andare verso le macchine, come sempre gli errori, le cadute si fanno sempre quasi alla fine dell'escursione. L'errore potrebbe essere stato non aver guardato ogni centimetro di questa valle per vedere se c'era un crepo, però è una cosa che secondo
No,
me è
beh,
difficile da vedere.
diventa un po' impegnativo da fare effettivamente. Se nel video hai notato questa cosa, ma non l'hai notata sul momento, ovviamente col senno del poi purtroppo le cose si fanno sempre meglio. Però sul momento magari
Esatto.
non vi siete accorti e quindi non avete immaginato questo aspetto comunque.
Esatto. Potrebbe essere, cioè andare in montagna sempre con i materiali adeguati, avere una corda da 10 metri, anche se in questo caso sarebbe pochi 10 metri, è sempre utile, me la porto sempre via. In questo caso l'avevamo presa come una gita facile, dove invece è venuto fuori un pericolo più ampio. Con una corda sarei stato anche più sicuro nella risalita, però nell'evitare proprio la caduta, sinceramente. Faccio molta fatica a trovare un vero errore. Potrebbe essere stato un errore non conoscere il posto dove siamo andati, perché se noi avessimo visto questo posto d'estate e poi saremmo tornati d'inverno, probabilmente non saremmo passati esattamente per quel punto, ma saremmo stati più attenti dove c'era la cascata più alta. Questo è l'unico errore vero che ho trovato.
Vabbè, però anche questo è in parte discutibile, nel senso che ovviamente nel nostro spirito è quello di andare a provare posti nuovi dove non siamo mai stati, quindi non sempre il sopralluogo estivo è possibile. Chiaro, dove si può è sicuramente meglio, però non è propriamente un obbligo, ecco, mettiamola così. Ma quello che volevo capire con te è francamente un po' la conformazione di questo crepaccio, chiamiamolo, che si è creato, perché francamente è la prima volta che lo sento nominare in questa forma, perché che ci siano dei buchi vicino ai sassi in primavera lo sappiamo perché la roccia si scalda e quindi tende a sciogliere
Certo.
la neve, e comunque parliamo di buchi che poi possono diventare anche nel procedere della stagione molto ampi, ma difficilmente sono coperti poi da un ponte di neve, quindi sono dei pericoli che riusciamo a individuare bene anche visivamente proprio. In questo caso volevo chiederti una cosa che non è forse chiarissima. Cioè, tu di fatto sei salito su quello che a tutti gli effetti era un ponte di neve che andava quindi verso la cascata. Ok,
Esatto, sì.
quindi il foro era completamente ricoperto da un ponte di neve che poi si è rotto, ha ceduto. E qui, secondo me, come dicevi tu
Esatto.
prima, la motivazione principale è la temperatura, perché se parliamo delle 3 di aprile, ovviamente il caldo. Non so cosa ne pensi tu.
No, beh, è assolutamente vero questa cosa. E in realtà poi riguardando anche il video e le foto, dove effettivamente questo ponte di neve è ceduto, noi eravamo passati forse un metro e mezzo al lato, anche il pomeriggio, però non sapendo che lì ci fosse questo buco e questa cascata di conseguenza, era comunque una cosa non prevedibile, perché comunque sì, io vedevo che la neve era un po' staccata dai sassi, però l'idea qual era? Boh, salgo su questa neve qui, anche se cede di 10 centimetri, di 20 centimetri, non succede niente e vado avanti per la mia strada. Il punto è proprio che sotto c'era appunto una specie di crepaccio molto profondo che però non ci siamo resi conto che ci potesse essere.
No, sicuramente ha contribuito anche, come dicevi tu prima, la valanga probabilmente anomala, vista la stagione che c'è stata l'anno scorso, in termini di dimensioni, che ha creato una morfologia che probabilmente nessuno si aspettava e che nessuno aveva visto prima. Quindi probabilmente è proprio anche la mancanza di conoscenza del possibile pericolo oggettivo che c'era, aver causato l'incidente, ma è difficile. Volevo solo approfittare, se posso, per fare alcune precisazioni su quello che hai detto prima, in particolare riguardo al discorso del telefonino. Sono d'accordo con te che in fondo a 10 metri di crepaccio tra neve e roccia probabilmente il telefono non avrebbe sicuramente preso. Per quanto riguarda invece la parte sopra la neve, ricordo a tutti che comunque è sempre consigliabile provare a fare o il 118 o il 112, a seconda di qual è il numero della zona dove siete. Perché sebbene il telefono indichi che non c'è copertura, gli operatori telefonici sono obbligati a far transitare comunque le telefonate di emergenza. Quindi l'informazione che non c'è copertura telefonica può essere relativa al vostro operatore, ma magari un altro operatore in quella zona prende e quindi la chiamata di soccorso viene in realtà inoltrata. Quindi prima di arrendersi è sempre bene fare comunque un tentativo. Beh, io credo che ci siamo detti tutto. L'episodio quindi è un po' anomalo, se vogliamo chiudere con questa considerazione, perché non abbiamo parlato proprio di errori che si possono evitare. Abbiamo sottolineato come la forza di volontà in realtà ci dia la possibilità anche di uscire da situazioni apparentemente brutte, anzi senza apparentemente, sicuramente brutte e apparentemente irrisolvibili. Per quanto riguarda invece la parte di insegnamento, direi che aggiungiamo anche questo all'elenco dei pericoli oggettivi dell'andare in montagna, perché veramente è una forma, si è creata una forma di pericolo con l'abbinata di questa cascata, di una valanga particolarmente importante, che onestamente non avevo mai sentito, e quindi dobbiamo ulteriormente aguzzare l'ingegno e la vista probabilmente quando ci muoviamo su terreni che sono anomali, che ovvero hanno una situazione diversa da quella che ci aspettiamo.
Sì, assolutamente.
Bene, io ringrazio allora il nostro ospite di oggi, Rudy, per aver condiviso questo incidente, e lo saluto.
Grazie mille, e sono curioso di ascoltare anche tutti i prossimi episodi, che sono curioso di imparare cose da evitare, insomma, eventualmente.
Bene, perfetto, questo è lo spirito. Grazie ancora, a presto. Boh,
grazie, arrivederci.
Durante l'intervista con Rudy abbiamo accennato brevemente all'esistenza di un sito web che supporta questo podcast. Il sito si chiama ladinamicapodcast.it e ti consiglio di utilizzarlo per avere ulteriori informazioni su questo incidente, in particolare tramite le foto e i video che abbiamo pubblicato nella pagina relativa a questo episodio. Se pensi che il progetto di questo podcast sia interessante ed hai una storia che vorresti condividere con gli altri ascoltatori, ti invito a contattarmi tramite la pagina web o i canali social per organizzare la registrazione di un nuovo episodio.